Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Bentrovati ai nostri ascoltatori da Linda Bressanelli, eccoci a una nuova edizione del Voce giornale. Gli aggiornamenti di ATS della Montagna fanno aumentare il numero dei decessi di casi positivi in Valle Camonica, una nuova vittima del Covid che porta il totale a 227 da inizio pandemia, secondo le statistiche fornite dall'agenzia. I numeri dei nuovi positivi restano però stabili, anzi si abbassano a 28, i nuovi guariti di martedì sono stati 24 e anche a Ono San Pietro, dove 10 giorni fa si è assistito a un boom di casi tra i residenti, la situazione va lentamente migliorando, come ha comunicato il SIN. Sindaco Elena Broggi, nonostante il numero delle persone positive al tampone in 2 giorni sia aumentato di 4, ci sono stati molti guariti, tanto che i positivi sono scesi a 60. Martedì le persone in isolamento per contatto a 24. E ci sono buone notizie per l'intera Lombardia, che a fronte di 24.129 tamponi effettuati registra 930 nuovi positivi, con un tasso di positività del 3,8, in calo rispetto al 7,2% di lunedì. Stabili i numeri del Bresciano, che in tutto si ferma a 136 nuovi casi di Covid. Indagini chiuse e nessuna aggravante contestata, con questi presupposti per Bettino Puritani in carcere con l'accusa di omicidio volontario per la morte avvenuta il 2 giugno scorso a Esine di Vincenzo Arrigo, ci sarà l'udienza preliminare. Il caso è quello consumatosi in un contesto di degrado sociale e vita ai margini. La vittima fu appunto Vincenzo Arrigo, 59 anni, originario di Darfo Superteste, nel processo d'appello bis per la strage di Piazza Loggia, ucciso a Roncolà dall'amico Bettino, 53enne. Lo stesso Puritani, su decisione del tribunale, stava ospitando da mesi la sua vittima ai domiciliari per stalking e proprio nell'appartamento in centro Esine è sfociata la lite notturna degenerata con l'assassinio di Arrigo. Puritani sarebbe sceso in strada alla ricerca di una sigaretta, ma rientrando a mani vuote avrebbe scatenato l'ira di Arrigo, che stando alla ricostruzione e alle immagini in possesso degli inquirenti lo avrebbe aggredito per primo, salvo poi essere disarmato e colpito. La colluttazione finì nel vicolo fuori casa, col 59enne che morì quasi sul colpo per i fendenti e il 53enne che non si allontanò dalla scena del crimine, arrestato dai carabinieri di Breno nella notte. Con la chiusura dell'inchiesta, il legale di Puritani, l'avvocato Michela Borra, potrà accedere agli atti e proverà a chiedere il rito alternativo, un processo in abbreviato, sostenendo si tratti di un delitto preterintenzionale, proprio perché ad aggredire per prima sarebbe stata la vittima. Anche per il GIP, però, non si trattò di legittima difesa. È stato un fine settimana di lavoro intenso per i carabinieri della compagnia di Breno, che durante i controlli eseguiti in alcuni paesi della valle hanno arrestato 4 persone. In quasi tutti i casi il reato per cui sono finite in manette è lo spaccio di droga. Dei 4 arrestati, 2, un 47enne di Esine e un 25enne tunisino da poco arrivato in Italia, irregolare, sono stati fermati dai carabinieri di Artonia e dal radiomobile mentre stavano percorrendo in auto la statale 42 in territorio di Piancamuno. A bordo dell'auto su cui viaggiavano, di proprietà del 47enne, sotto il sedile lato trasportatore sono stati rinvenuti 112 grammi di cocaina. Entrambi sono stati arrestati al termine dell'udienza di convalida, portati in carcere a Canton Mombello. A Malegno, un 60enne del paese, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato domenica sera dopo essere stato sorpreso mentre all'interno del cimitero stava passando 2 dosi di cocaina a una donna. Infine, i carabinieri di Edolo e il radiomobile hanno messo le manette a un 26enne che ha violato la disposizione dei domiciliari allontanandosi dal luogo in cui avrebbe dovuto scontarli. Il giovane era stato arrestato a dicembre per furto in una farmacia a Brescia. Per lui il reato contestato è quello di evasione. Gli impianti di risalita rimangono fermi, la riapertura questa volta è stata fissata al 15 febbraio. Nel comprensorio Ponte di Legno Tonale la speranza di poter riaprire gli impianti non è ancora stata abbandonata, considerando che in quota le condizioni della neve si manterranno ottimali fino alla primavera. A spiegarlo è il direttore del consorzio, Michele Bertolini. La stagione sciistica a questo punto è compromessa al 90%, ha detto, ma se a febbraio il governo darà realmente la possibilità di aprire gli impianti di risalita, lo faremo senz'altro. Bertolini prosegue: a differenza di altri comprensori sciistici, abbiamo il ghiacciaio Presena che rappresenta una risorsa preziosa perché ci garantisce una stagione più lunga che arriva fino a maggio inoltrato. Questo, unitamente ai tanto attesi ristori, dovrebbe aiutare tutte le realtà, le attività commerciali del comprensorio. Questo continuo rimandare la possibile data d'apertura degli impianti di risalita ha creato enormi difficoltà a tutto il comparto, ma la voglia di lavorare non è venuta a meno, ha commentato ancora il direttore del consorzio Ponte di Legno Tonale, in attesa di una data di riapertura che dovrà essere accompagnata da precise linee guida approvate dal Comitato Tecnico Scientifico. Il consorzio ha predisposto alcune modalità d'acquisto degli ski pass e di accesso alla ski area a favore della tutela degli utenti. Si va dalla vendita online degli ski pass con la possibilità di ricevere a casa la tessera K-Card senza dover quindi passare dalla biglietteria, a un software che in tempo reale fornirà dati sull'affluenza alle varie aree del comprensorio, fino a un'app che permetterà di prenotare il posto sugli impianti di risalita. Un periodo difficile legato alla pandemia, preceduto da mesi che già avevano lasciato trapelare vari problemi. Il gruppo Lalco, che opera nella grande distribuzione e coordina più di 40 punti vendita ad Espar, Eurospar, Interspar e Ingrosso Alta Sfera Cash & Carry nel nord Italia, sta vivendo da più di un anno una crisi, al punto che in molti dei supermercati di sua proprietà gli scaffali sono mezzi vuoti. La trattativa tra i rappresentanti del gruppo Lalco S.p.A. e i sindacati di Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Will Tux Will sta proseguendo, ma senza profitto. Le tre sigle sindacali hanno confermato lo stato di agitazione di tutto il personale, a cui seguiranno altre iniziative. Questo perché al momento mancano garanzie sui pagamenti dei quasi 800 lavoratori, vale a dire stipendi arretrati, tredicesime e quattordicesime. Non ci sono i tempi per avviare la cassa integrazione e nemmeno tutele per i 200 dipendenti dichiarati in esubero. Il compenso di 7.000 euro offerto a chi lascerà volontariamente il suo posto di lavoro è considerato basso, una trattativa che interessa anche centinaia di lavoratori bresciani e molti comuni che operano all'alta sfera di Braone e nei supermercati del Sebino come il Despar di Lovere. Una soluzione, forse l'unica, sarebbe cedere il gruppo. A tal proposito, nelle ultime settimane si stanno rincorrendo le voci circa l'esistenza di un acquirente. A interessarsi di rilevare il gruppo Lalco ci sarebbe infatti un primario gruppo bresciano, ma come detto la trattativa sulla cessione del ramo d'azienda è ancora in corso con i sindacati. Inizia domani la tradizionale settimana educativa dell'oratorio, promossa dall'oratorio di Corna e Bessimo. Il titolo dell'edizione 2021 è Patris Corde, con cuore di padre, una citazione di Papa Francesco. Quest'anno la situazione impone che gli incontri si tengano online sulla piattaforma Zoom. Si inizia con i ragazzi delle medie e le due serate con una testimonianza di un capo scout e con un intervento di Fabio Giannini, affetto da fibrosi cistica. Tutti potranno accedere invece all'incontro di formazione del 26 gennaio con il salesiano Don Erino Leoni, dedicato in particolare agli operatori pastorali. Anche giovedì e venerdì della prossima settimana appuntamento su Zoom per le classi delle medie, al quale prenderanno parte anche le suore operaie di Passirano. La giornata clou sarà il 31 gennaio, festa di San Giovanni Bosco, alle 10:30 la messa della famiglia nella parrocchiale di Corna, alle 16:30 incontro su piattaforma per i ragazzi del gruppo Emmaus dal titolo Incontriamoci con Don Bosco, spazio anche ai genitori. Martedì 2 febbraio con il tema dei social network e delle nuove tecnologie insieme all'educatore Dario Pezzoni. Si proseguirà il 4 con un incontro di dedicato ai preadolescenti, mentre sabato pomeriggio ci sarà un collegamento con gruppi di altre parrocchie per la festa della fede. Ultimo appuntamento la domenica 7 febbraio, in cui si celebrerà Santa Dorotea, messa e benedizione delle mele al mattino, apertura dei festeggiamenti per i 100 anni della scuola materna Don Invernici di Corna al pomeriggio. Le terme di Boario hanno ripreso da questa settimana le attività di riabilitazione, tutte prestazioni che necessitano della prescrizione medica e che vengono svolte nel pieno rispetto dei protocolli e delle regole vigenti, anche in zona rossa. Oltre alle visite specialistiche al 0364-525011, dalle 8:30 alle 13:30 si possono prenotare le prestazioni inerenti alla riabilitazione, come l'idrochinesiterapia, la fisiochinesiterapia, la la Tecar terapia, laser terapia, magnetoterapia e massoterapia, ma saranno aperte anche le prenotazioni delle cure termali, così da scegliere date e orari preferiti per i prossimi mesi, da aprile in poi, quando si spera le cure, il centro benessere e la spa potranno tornare ad aprire, insieme al parco termale, la cui data d'apertura è già stata fissata per il 16 di aprile. Tornerà inoltre la convenzione proposta dai comuni della Valle Camonica per l'accesso gratuito ai residenti nelle ore diurne nell'area verde. E nel frattempo il comune di Darfo Boreo Terme ha deciso con un atto della giunta che per i primi 6 mesi del 2021 l'imposta di soggiorno non sia applicata, così come è avvenuto nel 2020. Una delibera che vuole sostenere il turismo termale e non solo, travolto dall'emergenza sanitaria, al fine di agevolare gli operatori del settore. Dunque, fino al 30 giugno, chi soggiornerà nella cittadina termale non dovrà maggiorare il costo della sua permanenza con la tassa dedicata, che le strutture ricettive non dovranno versare all'ente locale. L'US Brenno torna subito in campo per il recupero della settima giornata di campionato, forte della prima vittoria stagionale, quella incassata domenica contro il Villa Valle con un bel 3-1. Giocherà nuovamente al Tassara, questa volta contro il Nibbio Noggiono. Appuntamento a porte chiuse mercoledì alle 14:30 e come già avvenuto domenica sarà possibile seguire la diretta su Twitch, una piattaforma di live streaming. La società ha annunciato infatti che per tutta la stagione garantirà questo tipo di servizio per i tanti tifosi che continuano a sostenere i Granata. Il link a cui accedere si può trovare sulla pagina Facebook dell'US Brenno o sul nostro sito vocecamuna.it nell'articolo relativo alla partita contro il Nibbio Noggiono. In questo mercoledì vi segnaliamo l'appuntamento con il Circolo Culturale Guglielmo Ghislandi, che sta tenendo un ciclo di conferenze online per parlare di diversi temi. Alle 20:30 sarà l'avvocato Pierluigi Milani a intervenire con gli algoritmi della sorveglianza, la manipolazione attraverso i social, un dialogo con Arturo Di Corinto e Stefano Malosso. Per informazioni c'è il sito circologhislandi.com. Le informazioni che riguardano la viabilità: prosegue la chiusura della provinciale 84 Berzo de Mocevo, transitabile a senso unico alternato regolato da semaforo dal chilometro 6500 al chilometro 8290 fino al 31 gennaio. Lavori in corso a Piancamuno, lavori di efficientamento energetico della copertura di un immobile di proprietà comunale. Il comune per questo impone fino a fine lavori in senso unico alternato il divieto di sosta lungo tutta l'area interessata in Piazza Verdi, senso unico alternato inoltre in via Don Gelmi e in via Torre per la realizzazione di due parcheggi. A Borno il comune ha emesso un'ordinanza di divieto di percorrere con ciaspole, sci, ramponi o a piedi la strada agrosilvopastorale che dal Monte Arano porta a San Fermo a causa dell'elevato rischio valanghe. Rimane chiusa anche la SP345 delle Tre Valli da Nodano a Campolaro nei territori di Brenno e Bienno a causa del rischio elevato di valanghe. Le previsioni del tempo: mercoledì cielo in prevalenza coperto, precipitazioni più probabili verso sera, anche se deboli, temperature minime in aumento a 2 gradi, massime stazionarie a 6 gradi, zero termico attorno ai 1000 metri, venti deboli. I funerali di oggi a Piamborno, i funerali di Domenico Fedriga, detto Farfala, di anni 80, nella parrocchiale alle 14:30 a Sale Marasino, i funerali di Elena Bontempi in Gianotti, di anni 75, nella parrocchiale alle 15, partendo dall'abitazione di Via Giardino alle 14:45 con corteo d'auto. Siamo alla rassegna stampa dai quotidiani di oggi. In primo piano la situazione dopo la votazione al Senato di ieri sera per quanto riguarda il governo e la crisi. Conte ha la fiducia, ma ora è più fragile. Il Premier si salva al Senato con 156 voti favorevoli, 140 contrari, 16 astenuti. Leggiamo sul GDB in prima pagina: due sì arrivano dai forzisti. Il governo appeso a un filo, ora occhi puntati sul Quirinale. anche il centrodestra ha chiesto l'intervento appunto del Quirinale. Oggi Conte si recherà da Mattarella. E poi l'editoriale di Marco Frittella: un premier vincolato a pochi volenterosi. Dunque il commento sull'esito di queste due giornate difficili per il governo Conte. Andiamo a Brescia Oggi con il titolo Conte si salva, ma la strada è in salita, l'aritmetica non può bastare, l'editoriale di Federico Guiglia, e quindi si parla del governo che incassa la fiducia ma non ottiene la maggioranza assoluta. Il premier ha detto l'obiettivo è rendere più solida la maggioranza. Il commento del centrodestra con Salvini e Meloni: elezioni, incontro al Colle. E poi si parla ancora della zona rossa della Lombardia, perché la regione appunto ha depositato il ricorso al TAR, mentre Brescia sollecita la suddivisione in sub-aree. Poi ci sono altre notizie che riguardano la cronaca: maxi evasione fiscale per centinaia di milioni, 24 persone agli arresti. Leggiamo dalla prima del giornale di Brescia: fatture false, riciclaggio, indebite compensazioni, le accuse che hanno portato a tutti questi arresti, con 104 indagati nell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Brescia. Un sistema che creava falsi crediti tributari per diversi milioni di euro. Naturalmente anche il Brescia Oggi ne parla nelle sue pagine, con il titolo La banda aveva frodato al fisco 270 milioni, arresti e sequestri. C'è un'altra notizia in prima pagina: la brutta storia di una 14enne che è stata fotografata, e quindi con gli scatti intimi sono partiti i ricatti alla famiglia della minorenne da parte di un 21enne egiziano, che è però stato arrestato perché la famiglia si è rivolta alla polizia postale. Ricattava l'ex fidanzatina per foto hard, 21enne in cella, riporta anche il giornale di Brescia. La rubrica dedicata ai santi di oggi: in questo 20 gennaio la Chiesa ricorda San Fabiano Papa e martire, San Sebastiano martire, San Leone I il Grande, la Madonna del Miracolo, venerata a Roma. A coloro che festeggiano quest'oggi il loro onomastico, i nostri auguri. E con questo il Voce Giornale termina qui. Vi ringrazio per averci seguito. A risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.